El nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Mentre rinnoviamo la nostra richiesta di perdono, invochiamo per tutto il mondo la forza della redenzione dell'agnello di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetti dal 29 al 34. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore.
Continuano le testimonianze del Battista. Qui, diciamo, una testimonianza diretta, non indiretta come prima a Gesù, davanti a Israele.
E per due volte Giovanni ripete: io non lo conoscevo. Quindi è Dio che ha fatto dono a Giovanni di una rivelazione. Non abbiamo nella scrittura il luogo dove, di quando Dio ha rivelato a Giovanni, però appunto dice che gli è stato rivelato. E gli ha dato di capire, correttamente, mi sembra, perché dice che ha contemplato, quindi una conoscenza, diciamo, molto più profonda, cioè quasi una visione. E che cosa ha visto? Ha visto lo Spirito, appunto, scendere e rimanere su quest'uomo. I passi paralleli che sono a lato mi hanno così condotto a pensare che, cioè, il costante possesso dello Spirito Santo è la caratteristica del Messia, infatti, sia Isaia 11:2 sia 61:1, dice: su di lui poserà lo Spirito, e poi al 61 lo Spirito di Dio è su di me. Quindi è come se dicesse: ecco l'agnello di Dio, ecco il Messia che è atteso, insomma, questo uomo Gesù è il Messia. E quindi insomma, lo indica anche come agnello, è come appunto se dicesse: questo agnello di Dio è il Messia. E questo titolo è diventato molto importante perché nell'Apocalisse 5, appunto, Giovanni stesso vede questo agnello ritto come agnello immolato. Quindi lo vede in piedi come una vittima. Questa vittima che richiama subito Isaia 53, la vittima che è stata promessa come agnello condotto al macello, quindi l'agnello ha il significato di vittima. Io, insomma, a piccoli passi mi sembrava così di aver avermi così tracciato questa strada, agnello che richiama la Pasqua, e la specificazione di quest'agnello indicato è molto importante perché appunto è l'agnello che toglie il peccato del mondo, quindi cioè questa vittima è capace di espiare il peccato. Poi un passo più avanti mi sembrava così che questo Messia, questo uomo che dice al versetto 30, un uomo che mi è passato avanti perché era prima di me, lo dice anche nel prologo al versetto 15, è una messianicità unica, perché questo Messia è un Messia che è dall'eternità. Non so se mi sembra, questo uomo che viene prima di me è indicato come un Gesù Messia preesistente, lo dice due volte, è prima di me. Quindi questa testimonianza mi sembrava che appunto alludesse a questa preesistenza di Gesù, ed è qui che la fede cristiana poggia tutto su questo Messia preesistente che toglie il peccato del mondo.
Il brano di ieri ci dice che il contesto appunto in cui si svolgono questi fatti è di grande aspettativa messianica, la domanda è diretta. Sei tu il Cristo? Chi sei tu? E lui dice non sono il Cristo, evidentemente, e poi anche tutte le domande che si fanno dopo rivelano che, insomma, in tutto l'ambiente, anche quello ufficiale dei capi, uno che sorge con autorità e si mette a battezzare, evidentemente può avere delle pretese messianiche, quindi questa domanda ci dice che l'ambiente è quello di grandi aspettative. E qui quando Giovanni, che infatti dice che sta per venire uno più grande, quando dunque Giovanni dà la sua testimonianza diretta su Gesù, dice alcuni titoli che sono inequivocabili. Per esempio, ho visto lo Spirito scendere su di lui, cioè dei richiami evidenti, per esempio, a Isaia 11, ma forse anche a Isaia 62, lo Spirito 61, lo Spirito del Signore su di me, eccetera. Mi chiedevo se anche il titolo di Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo abbia già qui una sua storia, oppure sia Giovanni Battista che lo inaugura, cioè se il Messia, oltre a essere quello su cui si posa lo Spirito, appunto come ha detto Giovanni Battista in maniera permanente, è figlio di Dio, questi titoli appunto riferiti a colui che deve venire, diciamo, che sono chiari. E mi chiedo se anche Agnello di Dio, con Isaia 53, abbia avuto uno sviluppo anche prima di Gesù, come una figura che appunto, perché il testo di Isaia si può prestare anche a una lettura più storica, come dice anche il servo. Il ministro della regina Candace dice di chi parla il profeta, di se stesso o di un altro, quando sta leggendo il brano di Isaia, e Filippo gli spiega, però non si dice in che modo glielo spiega. Mi chiedo se appunto anche Isaia 53 o comunque questa figura dell'agnello o di un Messia che avrebbe dovuto portare il peccato del mondo anche in maniera sacrificale, perché dire agnello è un termine sacrificale, e avesse già del fosse già un termine che la gente poteva capire in questo modo.
C'è una nota qui nella Bibbia di Gerusalemme, dice: alcuni hanno pensato che il termine agnello fosse una cattiva traduzione di un originale ebraico che significava anche servo. Forse la tradizione giovannea conosce l'interpretazione targumica della legatura di Isacco, Genesi 22 ovviamente, e vede in Isacco una figura del Cristo. Quindi per Giovanni Gesù è anche l'agnello pasquale, eccetera. Va bene, ma e poi io mi sono fermata su questo peccato del mondo. Il peccato del mondo, qui i rimandi sono a Giovanni 15, dove il peccato del mondo sembrerebbe il rifiuto del Cristo, il non credere il Cristo, in questo senso un po' limitato. Mi chiedo se in questo senso più restrittivo o il peccato del mondo è un senso anche più vasto, cioè se è connesso solo alla figura di Gesù o è più vasto il peccato del mondo. Il significato di peccato del mondo, anche un po' il peccato del popolo, l'indurimento del popolo da sempre, insomma, le tenebre che non hanno accolto la luce, quindi il suo popolo, ma anche oltre, il peccato delle genti, cioè non saprei dare a questa espressione una risposta precisa.
Anch'io mi ero fermata su questi fasci che all'inizio citava la Giovanna Battista e i concetti dati dopo, perché è tutto così questo testo, e mi è sembrato questo agnello come immolato, colui che toglie il peccato del mondo. Mi è venuto da pensare che la dimensione sacrificale del Cristo è eterna per la sua preesistenza, come dice qui prima di me. E infatti la lettera di Pietro che abbiamo da poco terminato, il foglio, ci dice che, perché io le citazioni se non le foglio sotto, ecco, dice: egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo. E questa prescienza e questa predeterminazione del Padre di un amore effusivo estremo, lui che per amore ci ha creati, per amore ci ha redenti, e non poteva redimere l'uomo essendo stato offeso Dio altro che col sacrificio di se stesso in quest'agnello immolato.
La citazione del battesimo di Giovanni Battista diventa condizione indispensabile per credere alla missione di Gesù. Dice Giovanni: per questo sono stato mandato, cioè dal cielo, perché fosse reso manifesto a Israele. Quindi Israele doveva accettare il battesimo di Giovanni, cosa che hanno fatto, come dirà Gesù, i pubblicani e le meretrici. E quindi sono entrati nella fede. E Gesù domanderà loro, domanderà ai farisei, agli scribi: il battesimo di Giovanni era dal cielo o dalla terra? Perché se avessero risposto che il battesimo di Giovanni era dal cielo, avrebbero dovuto ammettere che Giovanni aveva da Dio la missione di rendere manifesto a Israele Gesù. Quindi il mistero di Israele rimane davvero insolubile, il passaggio attraverso il battesimo di Giovanni diventa indispensabile come condizione preliminare per poter poi accedere alla fede nel Signore Gesù. E si vede l'importanza estrema della missione di Giovanni e delle sue testimonianze.
Indica e capisce, e dà l'indicazione a Israele, ma non solo a Israele, ma tutta la storia, l'indicazione appunto che c'è l'agnello di Dio, con tutto il valore di sacerdozio che aveva Giovanni, anche se non lo esercita come doveva nel Tempio o per l'altare o all'interno del santuario, ma invece lo esercita all'esterno di Gerusalemme, del Tempio, ed è per tutto il mondo, e indica appunto quello che il sacerdote doveva indicare secondo la legge, appunto saper conoscere gli eventi, e l'evento qui fondamentale per tutta la creazione.
Si potrebbe dire che qui c'è la testimonianza dello Spirito Santo su Gesù. Mi pare che l'insistenza, cioè il punto centrale, almeno io lo sento così, nell'insistenza dell'Evangelista, che fa dire al Battista per due volte non lo conoscevo, significa cioè che la conclusione del Battista, cioè la sua indicazione, che è lui, non dipende da una sua conoscenza previa, umana, diciamo, sia pure profetica, ma dipende da un segno che Dio gli aveva suggerito, e cioè avrebbe visto un segno, scendere lo Spirito, qui non viene descritto, viene ricordato come già avvenuto. Ecco, io ho visto, e colui che mi ha mandato mi ha detto: quando vedrai questo segno, lo Spirito come forma di colomba, e questo è attestato anche dagli altri evangelisti come segno, significa che lui è colui che possiede lo Spirito, che battezzerà nello Spirito. Quindi e direi che qui, almeno io penso che qui il vertice di questo brano è che la testimonianza del Battista è garantita dall'alto, non è una testimonianza solo dal basso, che pure ci sono le testimonianze degli uomini, ma è una testimonianza che viene da Dio. E così il Battista attesta. Il modo in cui è singolare rispetto agli altri Evangeli, il modo in cui il Battista lo chiama, lo definisce l'agnello di Dio, ma bisogna tenere conto anche dell'altra espressione che è strettamente connessa, che toglie il peccato del mondo o che porta il peccato del mondo, e che anche questo rinvia, soprattutto questo rinvia a Isaia 53 versetto 12, è lì il punto. In Isaia 53 noi troviamo sicuramente la metafora dell'agnello, come un agnello, però una metafora. È importante questa metafora perché attribuisce l'espiazione, cioè ciò che si dice dell'agnello, perché l'agnello è una cosa notissima, l'agnello è l'offerta, è il simbolo dell'offerta. Un agnello al mattino, un agnello alla sera, è l'offerta, il tamid, l'offerta perenne, è rappresentata da un solo agnello. E noi sappiamo che il vertice di questa, di questo simbolo dell'offerta, del sacrificio dell'offerta, è la Pasqua. E quindi è molto facile che qui il riferimento principale è l'agnello pasquale. D'altra parte noi abbiamo il capitolo 19 di Giovanni, versetto 36, in modo esplicito indicato Gesù morto in croce come l'agnello pasquale. Quindi è facile, anche molto bello, che l'Evangelista traccia un arco, ecco, in tutto il Vangelo si può dire, dall'inizio alla fine, indicando Gesù come l'agnello pasquale, come la vittima per eccellenza che toglie il peccato del mondo. Il peccato del mondo è il peccato di tutto il mondo da sempre, questo è il mio parere. So che Bultmann e compagnia e altri, ma sembra insostenibile, il peccato del mondo sarebbe il rifiuto di Gesù. No, certamente il rifiuto di Gesù è un peccato, ma il peccato del mondo qui è il peso che grava sul mondo intero. Gesù muore come agnello per espiare, per redimere, come l'agnello pasquale, il suo popolo, come dice il sommo sacerdote, il capitolo 11 di Giovanni, per la sua nazione, ma non solo per la sua nazione, anche per tutti i figli di Dio dispersi. Quindi il peccato del mondo togliere il peccato è la redenzione definitiva rispetto a quella parziale, simbolica, diciamo, e parziale, che era rappresentata dai sacrifici nel Tempio, in particolare dall'agnello. Mi sembra bellissima questa. D'altra parte la lettura giovannea l'ha molto presente, la prima lettera di Giovanni lo riprende, abbiamo soprattutto nella letteratura giovannea questo, e l'Apocalisse lo mette al centro, l'agnello, è stato già ricordato. E quindi sembra molto bello qui che Gesù è visto come la vittima, la vittima suprema, ecco, che testimoniata dallo Spirito di Dio.